On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è a Londra. Una puntata londinese che non può non iniziare coi Clash, perché Londra è pervasa quest'anno dalle celebrazioni per il quarantennale del punk. Sono numerosissime le mostre, gli eventi, gli appuntamenti dedicati a questa pagina fondamentale che riguarda la cultura tutta, ovviamente, non solo la musica. Basta andare sul sito ufficiale dell'ufficio del turismo britannico e trovate tutti i dettagli. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Ma noi iniziamo il nostro viaggio londinese che ha altri lidi da percorrere. Un viaggio, quello di On the Road di oggi, alla ricerca di un cuore di Londra che batte sottoterra. Perché in effetti da un po' di tempo è proprio nei tunnel dismessi della metropolitana o in quelli utilizzati come rifugi antiaerei durante la guerra che stanno aprendo ristoranti, negozi, cinema, teatri, musei, e c'è anche chi coltiva ortaggi e insalata in questi spazi. Allora, noi in compagnia di Emilia Antonia De Vivo, la nostra architetta di riferimento, compieremo un viaggio parziale ma significativo nella capitale inglese che non vede mai la luce del sole e che sta diventando un fenomeno unico al mondo, un modello di crescita urbano e di aggregazione sociale. Emilia, bentornata.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, la faccia del luogo comune, che se sei a Londra ti giri un attimo e zac, è spuntato un grattacielo. Quest'oggi parliamo di quello che invece è nel ventre di Londra.
Senza nulla togliere al fascino dei grattacieli in più, e sicuramente senza nulla togliere alle polemiche, anche giuste più che polemiche, insomma, il dibattito che questa densificazione, la verticalizzazione della città ha aperto da un po' di anni sul rischio di una gentrificazione spinta, del fatto che appunto i residenti possono andare via e lascia spazio a strani nuovi residenti che sono i capitali che arrivano
una volta dalla Russia, poi dal Medio Oriente, forse anche dalla Cina adesso.
Esatto, e non genereranno forse nuovi insediamenti reali, perché queste abitazioni di lusso che vengono acquistate vengono abitate per pochissimo tempo. C'è veramente da capire, da comprendere, e forse in maniera un po' laica da ragionare su come questa città vada per la sua strada, senza che insomma ci mettiamo lì a pontificare se
certo,
è certo. Sbagliato.
Ma veniamo alle viscere di Londra. Partiamo da uno spazio che si è appena aperto, è appena stato inaugurato ed era molto atteso. In che zona siamo della città?
Ad est, che è la mia zona preferita, e si trova a Rotherhithe, che è un quartiere nell'Isle of Dogs, praticamente un po' prima di Canary Wharf.
Ecco, appunto, per far capire anche a chi sì, proprio non mastica, diciamo, dalle parti di Canal Wharf.
Sì, e allora, Rotherhithe, c'è una piccola, la favoletta di Hansel e Gretel, c'è una piccola, un piccolo museo che si chiama Brunel, che prende il nome dal suo fondatore, il signor Brunel dell'Ottocento, insomma, un ingegnere.
Sì.
Che progetta una macchina, chiamiamolo pozzo, insomma, il luogo in cui per la prima volta Londra scava il suo primo tunnel, la sua prima base metropolitana. Sì, questa qui è un sito appunto con una sala circolare come una tank, quelle lì che servono appunto per stoccare il carburante nelle centrali delle idroelettriche che conosciamo bene come la Tate e come la Battersea Power Station. Insomma, è uno spazio circolare altissimo.
Emilia, per intenderci, è un serbatoione.
Quelle strutture in acciaio che contenevano il carburante, sì, il petrolio, il gasolio. Questa qui è sottoterra, scavata, si entra da una porticina micro.
Allora Emilia, il fiume, il serbatoione con la porticina piccolina, di là dal fiume che cos'è che c'è dall'altra parte?
C'è Wapping, che è un altro quartiere estremamente trendy in questo momento a Londra, dove c'è un'altra power station, la Wapping Power Station, non so. E il signor Brunel che si immagina un tunnel che unisca sotto il livello del fiume Wapping con Rotherhithe, perché anziché aspettare tutti i passaggi delle barche, l'attesa, il carico e scarico delle merci, con un tunnel e con dei cavalli, degli asini, qualcosa che scendesse sotto il livello del fiume, si potesse congiungere in maniera più o meno, insomma, più agile, e le due sponde del fiume. Per cui questa sala, questo pozzo, questo non so come altro definirlo, della dimensione pari alla metà del globe, Shakespeare Globe, cioè è grande, insomma, prende proprio le dimensioni quasi di un teatro, era il primo scavo in cui si inseriva tra l'altro anche la prima macchina più tecnologica, diciamo, della metalmeccanica inglese di inizio 800, in cui 36 celle occupate da ognuna da un operaio servivano a procedere verso il basso per scavare ed esportare insomma il terreno, arrivare al di sotto del livello del fiume e aprire questo tunnel. Il signor Brunel farà tutto questo, cercherà di arrivare dall'altra sponda a Wapping, un pezzo, diciamo la metà di questo tunnel verrà inondato, quindi bisognerà chiuderlo, eccetera, mentre la metà rimanente, quella che si collega a Rotherhithe, non servirà più a trasportare merci, e Brunel si inventa, siccome era anche un uomo di spettacolo, aveva la passione dello spettacolo, si inventa la prima sala concerti underground di Londra e quindi del mondo nel 1827, e fino agli anni 60, per circa 40 anni nell'Ottocento, sarà la venue più importante d'Europa dal punto di vista anche dell'originalità,
certo,
in cui il Brunel invitava persone a cena, cioè ci sono immagini storiche meravigliose con queste tavolate enormi dentro questo tunnel particolarmente elegante, pavimentato bene, dipinto bene, con candelabri e cene luculliane sotto il tunnel.
Perfetto, e questa è la storia. Oggi invece?
Che cosa succede oggi?
Ecco.
Il tunnel non esiste più perché è entrato a far parte della rete della metropolitana di Londra, e quindi rimane questa cella di scavo, grande cella di scavo che è sotterranea, quindi in superficie non si nota niente, c'è questa casetta molto carina e c'è questa porticina che porta giù in questa sala. Questa sala è molto grezza, molto sporca, molto ridotta male, ma cosa si sono inventati? Questo succede appunto, succedeva come progetto 3 anni fa, l'hanno aperto qualche mese fa. Uno studio importante di Londra, di Dalston, si inventano una scala tecnologica molto semplice, in acciaio, nera, che scende giù attraverso quella porticina, si passa sempre attraverso la porticina stretta, scende giù, è tutta nera, ha soltanto un corrimano rosso molto brillante che segna un percorso, perché si entra quasi nel buio, e si entra in una situazione pazzesca dove da un po' di tempo si stanno susseguendo una serie di eventi, di musica, di jazz, di soul, di quello che si vuole, di concerti. È zeppissima, ci sono liste d'attesa impressionanti, perché questa è diventata la nuova venue, o come dire, più underground dalla lettera di Londra.
Beh, più di così direi che non si può, più underground di così.
No, perché allora il direttore che cosa dice? Le cose che dichiara il direttore, appena gli si chiede ma che hai combinato? Il direttore dice: qui si fonda la storia della città e dell'origine dei trasporti londinesi, quindi del mondo. Cioè, mettere piede lì dentro significa in un attimo cogliere tutto, da giù a su, alla storia futura, al design, all'architettura, e alla bellezza di un posto che, ripeto, per scelta dei progettisti è stato lasciato grezzo com'era, sporco e nero, però lavorato dal punto di vista del progetto con luci e con questa scala col corrimano rosso.
Scusa Emilia, un dettaglio, sopra in superficie cosa c'è?
Sopra in superficie c'è la casetta del museo e poi c'è un giardino molto carino.
Sì.
Posizionato su una specie di podio ottagonale. Il podio è l'unico elemento che segnala la presenza di questa struttura. Sì, cioè, è maiolicato con il logo della Brunel's Company e nient'altro. C'è un giardinetto, delle panchine, ci si può stare a prendere una birra d'estate.
Sì, sì, ma perché tutto, il meglio è sotto.
È sotto, tutto si svolge sotto, ecco. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream.
London, England, a cosmopolitan city, home to over 7 million people. Traffic congestion has long been a problem in the metropolis. 150 years ago, London needed a solution to its transport problems. The solution was to give the world its first underground railway system. The history of the London Underground, next on Modern Marvels. Rush hour at King's Cross Station, one of central London's busiest underground stations. 6 different tube lines meet here, and it also serves a major railroad station, with 67 million passengers passing through each year. Few realize the role it played in giving London its underground. The first steam railways had begun.
È un documentario della BBC sul metropolitana londinese. Non potevamo, visto che con Emilia stavamo parlando di underground, non dedicare un capitolo della nostra puntata di On the Road al metro londinese. Nello specifico ci soffermiamo sulla grafica che gira intorno al metro. Tra l'altro, per tutti coloro che, pur non essendo grafici come sottoscritto, però amano la grafica, Londra è veramente una meta imperdibile. Prima, molto prima che Milton Glaser rendesse New York un marchio, Londra era già una mecca per la grafica. Il caso più sbalorditivo è proprio quello della metropolitana. Se qualcuno di voi è passato da Londra in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni della metropolitana, si ricorderà senz'altro il manifesto che era stato scelto per pubblicizzare questo anniversario. Lungo la scala mobile c'era un sunto dei personaggi che hanno vissuto il tube, dal gentiluomo in cilindro al soldato, dalla coppia dei dorati anni 50 al punk, fino a una sorta di alieno o uomo del futuro che comunque avrà bisogno della metropolitana. Se volete farvi un giro nella storia della grafica di questo libro sotterraneo, vi consiglio caldamente il saggio di Mark Owenden, che è davvero imperdibile. Si chiama London Underground by Design, edito da Penguin, sono quasi 300 pagine e costa il corrispettivo di 24 euro. Vi renderete conto della enorme ricchezza iconografica che si è sviluppata per e intorno alla metropolitana, dello sforzo continuo di miglioramento della grafica di tutti gli elementi, dalle mappe alle indicazioni, ai segnali di fermata, indicatori di direzione, poster, marchi, mosaici, tappezzeria per le poltroncine, attraverso tutti gli elementi della progettazione visuale, forme, combinazione di colore, lettering, eccetera, eccetera. E vi renderete conto di quanto, da queste parti, abbiano fatto le cose sul serio, scegliendo di investire costantemente nella buona grafica, prendendola seriamente e costruendo, a partire anche, non oso dire soprattutto, ma a partire anche dalla grafica, un sistema di significanti che è un modello per tutto il mondo. Quel mitico rondel, un semplice cerchio di smalto rosso ai bordi, con campo bianco e scritta in bianco su blu, è un'icona internazionale che tutti riconoscono. Come tutti sentono propria in qualche modo la dicitura Mind the Gap. Ecco, quel simbolo è frutto, e Owenden nel suo libro lo spiega benissimo, di continui ritocchi, ma che tengono fede e caratteristiche di funzionalità. Si leggono benissimo, sono molto occhieggiabili e devono rendere al tempo stesso i segni belli esteticamente e profondamente identitari. Per esempio, l'uso dei colori della Union Jack, altro simbolo che esercita fascino estetico per molti irresistibile ben al di là di Londra, non è altro che ricordare continuamente ai sudditi di Sua Maestà che si è immersi in un sistema visivo meravigliosamente coerente. C'è un esempio di questa eccellenza grafica ed è il manifesto, trovate la fotografia sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, che recita Keep Calm and Carry On. Era stato studiato da anonimi designer per rassicurare i cittadini durante gli attacchi della Seconda Guerra Mondiale, di una semplicità estrema, di una efficacia perfetta, di una bellezza rapinosa. Campo rosso, caratteri bianco senza grazia, una coroncina stilizzata, state calmi e andate avanti, la regina vi pensa, è vicina. Non fu mai usato, ne furono ritrovate qualche anno fa alcune copie in una favolosa libreria antiquaria di periferia, sorta dentro i locali di una ex stazione ferroviaria. Esposto fuori dalla libreria per qualche giorno, esercitò subito il suo fascino magnetico. Da lì i primi poster e poi, oggi, ecco che dilaga per tutta Inghilterra con le parodie più varie. Ma in fondo conferma che quando il buon design è tale, viene quasi sempre riconosciuto da solo, subito, senza bisogno di mediazioni e spiegazioni. Conferma che, persino in tempo di guerra, quando il messaggio urge più dell'estetica, se si hanno gli occhi abituati a percepire la buona grafica, non si producono schifezze ma capolavori. Abituiamoci a guardare, esigiamo qualità grafica e qualità di vita. London Calling, London Docet. Torniamo in compagnia di Emilia Antonia De Vivo, il nostro architetto di riferimento. Emilia, prima ci hai parlato di una realtà nuova, intrigante, seppur con una lunga storia, come il Brunels Museum. Non è ovviamente l'unica realtà underground, nel senso di sottoterra, a Londra che merita di essere conosciuta. Ce ne sono tanti di tunnel o di situazioni degne di interesse.
Tutto l'est, soprattutto il sud-est, è il luogo dei tunnel di Londra, questo dal punto di vista proprio della vita, della sua vita contemporanea, dagli anni, non lo so, gli ultimi dieci anni, da mm-hmm. quando si è aperta tutta la zona est di Londra, dal More London, dove è stato ovviamente insediato il comune di Londra, quello lì a forma di cipolla.
Vicino al Tower Bridge, sì.
Esatto, andando verso Shea Thames e andando verso ancora Wapping, Rotherhithe e tutta quell'area.
Scusa Emilia, per intenderci, Wapping è, e lo dico per tutti i cultori, di storia di lotte sindacali, dove a suo tempo Murdoch aveva trasferito la sua azienda, la New International, dove c'era sì. poi stata la famosa battaglia di Wapping.
Sì, sì, più o meno lì.
È lì,
esatto.
La zona è quella.
Sì, 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 sì.
Benissimo. Che zona è di Londra quella?
È una zona estremamente forte dal punto di vista delle infrastrutture dei trasporti, e quindi viadotti e quindi sotterranei, tunnel sotterranei legati a metropolitana e treni. Questo che cosa ha comportato? Che molti viadotti hanno creato portici, hanno creato sotto viadotto zone che in una condizione normativa urbanistica, come dire, proibitiva, un po' come succede anche molto in Italia e in altri luoghi dove si comincia a dare valore a questi luoghi, questi sono posti negletti, sono posti dove non andare perché risulta pericoloso. Invece nella zona di London Bridge fino a ancora oltre appunto la zona di cui abbiamo parlato, tutti i tunnel sotto i viadotti dei treni, scavati o meno, sono tutti utilizzati per attività commerciali, attività anche studi professionali, di architetti, di avvocati, di quello che si voglia, commercio, mercato all'aperto, al chiuso, c'è Mulberry Street che è uno dei mercati che vabbè, è stato molto trendy 4-5 anni fa perché era bellissimo, acerbo, nasceva da una forma di protesta di alcuni dei venditori che stavano al Borough Market, perché al Borough Market costava moltissimo, si spostano nei portici
certo.
abbandonati di Mulberry Street e creano una tendenza pazzesca. Se si va oggi è un posto, un altro di quelli da non mancare, perché appunto tutti gli esercizi che sono, sembrano un po' improvvisati, sono un po' appunto creati dal nulla, occupano gli spazi sotto il viadotto del treno.
Senti, giriamo pagina, perché sennò viene il nervoso pensando agli spazi che ci sono qua a Milano sotto la stazione centrale da anni inutilizzati e vuoti. Eppure non è un'operazione complicatissima, no?
Cioè basta semplicemente coibentare l'arcata e le pareti e mettere due porte, e il costo è minimo e la resa è massima, cioè è veramente è stato un tema trattato tantissimo, soprattutto ad uso anche di piccole unità residenziali a basso costo che in qualche modo possono essere utilizzate da giovani coppie, da famiglie piccole, da single, da amici che vogliono abitare insieme. Questo, tutto questo avviene nell'area appunto di London Bridge verso est. È l'area più piena, più ricca di questi viadotti che in qualche modo hanno costituito una barriera urbanistica fortissima che avrebbe dovuto creare un blocco, un tappo, qualcosa di irrisolto, e invece sono stati una risorsa assoluta per questa zona della città.
Emilia, a giugno dovrebbe esserci un'inaugurazione che per certi versi possiamo infilare all'interno di questo capitolo dedicato a tunnel e riconversioni varie.
Il 17, è quella che è appunto il 17 di giugno, inaugureranno la nuova Tate Modern, la parte retrostante, quella progettata da Herzog & de Meuron, mm-hmm. gli stessi progettisti della Tate Modern Power Station, quella recuperata appunto alla centrale idroelettrica. E questa qui è un'altra cosa insomma assolutamente da vedere, che riguarda ancora il sottosuolo, perché si accederà a questa grande piramide, molto dibattuta anche questa perché è stata discussa come un altro pugno nell'occhio, un peso urbano fortissimo, invece ha un'eleganza di cui non si può narrare, è una piramide ritorta. A dichiarazione di Herzog, il progettista dice questo progetto è molto razionale, ma è assolutamente irrazionale. Cioè, detto da un progettista di quelli
sì, è un po' inquietante.
È un po' inquietante. E si accede a questa piramide, si accede appunto ai 10 piani di questo nuovo spazio della Tate Modern dal sottosuolo, e cioè da quelle tank che erano appunto i serbatoi del gasolio che dovevano alimentare la centrale idroelettrica, che sono stati inaugurati come spazi espositivi 2 anni fa, 3 anni fa, non ricordo più, insomma recenti. Allora questi qui erano nuovi spazi che la TET acquisiva dal sottosuolo e dai vecchi impianti della centrale idroelettrica per poi creare l'accesso dal basso, dai sotterranei, a quel volume che oggi, che il 17 giugno, verrà inaugurato verso l'alto, un altro elemento insomma importante che sfreccia nei cieli di Londra, per raggiungere il tetto, questa volta praticabile, panoramico, una piazza al decimo piano, dove, sembrerà strano, ma a Londra un po' non è normale, la vista sarà a 360 gradi, perché appunto da un po' di anni si sta cercando di accedere ai tetti di Londra. Londra è una città che vive al coperto, che vive al chiuso, sappiamo dei pub, sappiamo dei posti dove proteggerci da un freddo, insomma, abbastanza ricorrente come clima in una città come Londra. Invece le aperture fino ad ora sono state terrazze, sono stati pochi tetti, insomma, a totale visione sulla città si contano a Londra. Questo sarà uno di quelli, ci aspettiamo di vedere cose mirabili, insomma, una volta saliti.
Parigi ha sempre fatto un vanto dei suoi tetti, ora Londra vuol far vedere che non è da meno.
Ma magari ci vedremo delle terrazze, come dire, post-industriali e di un panorama che all'apparenza sembrerà bruttino, ma per chi è affascinato da questi paesaggi penso che sia il massimo da vedere. I don't know much about hiding. I don't know much about playing things safe. I don't know much about you. How come I don't know much about you? Tell me, how come you ain't know me? Last week you all over me, this week you don't come near me. You've been washing your hair for 2 weeks, I'm seeing handy, 2 feet, trying to figure out a few weeks, but I ain't seen those 2 cheeks. I know friends talk much like him, but I'm here for you.
A volte i musei più belli sono quelli piccoli. A Londra ce ne sono di giganteschi, conosciutissimi in tutto il mondo, hanno anche l'ingresso gratuito. Hanno anche rubato materiale un po' in mezzo mondo per averli così grandi. Ma quelli piccoli talvolta hanno un fascino, anche se bisogna pagare l'ingresso, che celeberrimi musei non hanno. È il caso del Foundling Museum. Per parlare di questo museo bisogna conoscere la storia di un signore, di un capitano di lungo corso, di nome Thomas Coram. Nativo della provincia inglese, Coram, capitano di lungo corso e avventuriero, era approdato a Londra nel 1719 all'età di 51 anni, dopo aver messo da parte una fortuna grazie ai commerci con le Americhe. Insieme alla moglie si inserì nella buona società londinese, fece amicizia con persone altolocate, tra cui anche tale George Friedrich Handel, sì, proprio lui, il compositore tedesco naturalizzato inglese, e godette in pieno di quanto offriva la Londra georgiana: palazzi, teatri sontuosi, ricchi giardini, colmi di fontane, palchi per la musica. Londra era una città colta e godereccia, eppure poteva essere anche un inferno. I poveri, ammassati in tuguri, morivano di fame, tifo e alcolismo. Miseria e prostituzione costringevano le madri a mettere i figli negli orfanotrofi, finché la chiesa anglicana, che li controllava, per arginare le richieste, decise di accettare soltanto i figli legittimi. Gli illegittimi, dunque, era come se non esistessero e finivano morti o venduti. Per 19 anni Coram mandò avanti da solo una campagna per aiutare le ragazze madri a prendersi cura dei loro bambini, per dare una casa e un'istruzione ai trovatelli e successivamente inserirli nel mondo del lavoro. Ed eventualmente, se proprio si riusciva a far quadrare il cerchio, ricongiungere madri e figli. In città erano attive molte opere di beneficenza, ma nessuna che trattasse le ragazze madri alla stregua delle donne sposate e che contemplasse la possibilità di ricongiungerle al figlio. Nel 1739, all'età di 71 anni, Coram fondò un istituto che accoglieva tutti i bambini abbandonati, senza distinzioni, destando scandalo tra bigotti e benpensanti. Inoltre, instaurò un sistema di identificazione attraverso piccoli pegni, un ditale, uno straccio, una medaglia, per permettere alla madre di rintracciare il figlio nel caso in cui fosse potuta tornare a riprenderselo. I bambini di Cora Mouse, infatti, come tutti i trovatelli, erano immediatamente battezzati e perdevano nome e identità. Giorgio II diede la sua approvazione alla fondazione e la prima riunione del comitato direttivo si tenne nel novembre di quell'anno nella stanza sopra il pub Crown & Dunkor, nello Strand. Il successo fu tale che per regolare le ammissioni Coram dovette istituire una lotteria. Chi pescava una pallina rossa veniva ammesso, chi la pescava nera veniva rifiutato. E quando il denaro finì, gli amici del capitano, pittori, intellettuali e musicisti inglesi e stranieri, si mobilitarono donando le proprie opere al museo allestito al piano superiore dell'orfanotrofio. Il Foundling Museum è stato il primo museo d'Inghilterra aperto al pubblico. Visitarlo divenne uno degli svaghi più in voga tra i londinesi, che pagavano per ammirare le opere di Hogarth, Gainsborough, Reynolds e lo squisito barocco della Sala dei Governatori, oltre che per ascoltare i concerti di Handel. Ma pagavano anche per assistere alla vita dell'orfanotrofio. Coram fu infatti il primo a intuire il voyeurismo dei ricchi e a trarne vantaggio invitandoli a presenziare ai colloqui con le sfortunate madri e a interrogare i bambini sulle sofferenze patite, come in un moderno reality show. E per chi preferiva evitare il contatto diretto c'erano i dipinti di Hogarth e altri, grondanti pietà e in grado di soddisfare una certa curiosità malsana. Coram era abituato a comandare e a essere obbedito. Ebbe dei disaccordi con il personale della fondazione e con alcuni membri del direttivo. Preferì dimettersi, pur di mantenere in vita la fondazione, con la quale rimase in contatto fino alla morte. Coram House ha smesso di essere un orfanotrofio, ma fedele all'idea del suo fondatore, continua le attività per bambini e famiglie, mantiene insieme genitori e figli, facilita i contatti e le visite nei casi di affidamento, separazione e divorzio, aiuta i piccoli con difficoltà di apprendimento, prepara bambini e genitori, naturali e adottivi, all'adozione. Offre sostegno tramite una linea telefonica, la Coram Voice Helpline, e consulenza legale gratuita. Coram House aiuta ogni anno 1 milione di bambini. La visita al museo è da non perdere. A 5 minuti da Covent Garden, nella georgiana Brunswick Square, lo si riconosce da una muffola di metallo su una punta della cancellata che ne indica l'ingresso. Dal prato di fronte gli dà le spalle la statua del capitano Thomas Coram. Ma nessuno ci fa attenzione. Coram e il suo museo sono poco conosciuti dai turisti. L'esposizione delle opere d'arte, porcellane, mobili, strumenti musicali, orologi, tappeti, è armoniosa, come la musica di Handel che risuona in ogni stanza. Ma c'è di più. Ai piani inferiori sono stati ricostruiti i dormitori, il refettorio e le aule, che danno un'idea abbastanza precisa della vita dei trovatelli. Inoltre, scritti, registrazioni, disegni, quaderni e una quantità di oggetti e abiti permettono di ripercorrere lo sviluppo di Coram House fino ai giorni nostri. Con la loro generosità, il capitano Coram e i suoi amici artisti rappresentavano il meglio della nuova classe mercantile della Londra georgiana e il nascente spirito civico dei londinesi d'adozione, la maggior parte dei donatori. Coram incluso, erano nati altrove nel regno o addirittura all'estero, come Handel. Insieme non si lasciarono scoraggiare dagli apatici e dai bigotti e crearono una fondazione che continua a fare del bene ai bambini. Oggi, da parte dei ricchi, non c'è la stessa attenzione nei confronti di chi ha poco o niente. La muffola, opera di Tracey Emin, un artista londinese di origine cipriota, è diventata simbolo del Foundling Museum. Come on, come on, come on. Dai, via dai Blur agli Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sulla nostra pagina Facebook invece trovate già un po' di fotografie e poi dalla nostra pagina Facebook arrivate al nostro blog molto facilmente. Da Londra abbiamo al telefono Coco Michetti, la mamma di Doppia H, che salutiamo, voce storica di Radio Popolare. Posso andare con voce storica, Coco?
Ma sì, che onore!
Protagonista di Doppia H fin dalla prima puntata, in trasferta o emigrata a Londra, non lo so, fate voi.
Cioè, proprio emigrata.
Va per emigrata?
Sì, oramai sì, beh, dopo 2 anni stabile... E nessuna prospettiva nel futuro prossimo di rientro, direi sì.
Senti, siccome a fine trasmissione dobbiamo fare una chiacchierata con un ristorante di Fulham, che mi viene spacciata come la zona più amata dagli italiani, confermi o è una di quelle cagate che compaiono sulle riviste in Italia?
No, confermo. Guarda, se cammini nelle strade di Fulham ti sembra di essere a Milano.
Ma come mi spieghi questo trip pro Fulham?
No, allora, siamo sinceri, un po' dappertutto a Londra dove cammini sembra di stare un po' in Italia, perché gli italiani sono veramente, veramente tanti, in molte zone, non solo Fulham. E Fulham, secondo me, è un discorso che ci va uno e dopo dice: oh raga, la zona qui è una figata, venite, venite, vi trovo l'affitto a buon prezzo. E quindi poi arrivano, e arrivano gli amici degli amici e gli amici degli amici, e quindi poi si forma una piccola comunità. Ma questo, come ripeto, non succede solo a Fulham, in tante altre zone.
Ecco, noi ti abbiamo chiamato non solo per avere queste indiscrezioni su Fulham e sulle zone battute dagli italiani, ma per avere un paio di dritte dove andare alla sera a sentire un po' di buona musica.
Allora, guarda, visto che stavamo parlando di Fulham, io ne lancio uno in zona, così se c'è qualcuno all'ascolto che vuole sperimentare quella zona lì, andate all'Under the Bridge, proprio su Fulham Road, quindi piano Chelsea, che in realtà dagli inglesi è vista un po' come la zona fighetta,
sì,
di Londra.
C'è un Corso Como?
Sì, esatto, un po' dove vanno i ricconi. C'è addirittura un reality show che si chiama Made in Chelsea, che è spacchianissimo, è un po' il Jersey Shore di Londra, no, se vuoi. E c'è questo posto, una venue storica per il rock, per la musica rock, Under the Bridge.
Ma non è proprio sotto il ponte, è un locale.
No, è un locale, non c'è nessun ponte a Fulham.
Ok.
E quindi quello se vogliamo stare lì, altrimenti se vogliamo andare...
Lì, scusa Coco, lì siamo rock.
Sì, rock.
E troviamo band che magari saranno famose fra 2 anni in Inghilterra, fra 5 in Italia.
Esatto, sì. Sì, invece dove trovate le band emergenti, underground proprio, è l'O2 Academy a Islington, quindi ci muoviamo verso East London, la zona un po' più giovane, cool e trendy, non che Fulham non lo sia, però East London è riconosciuta proprio per essere il polo che raccoglie tutte le novità, le cose più hip, le cose più pazze, stravaganti. Islington è un'area abbastanza, come dire, pettinata nell'East London. E c'è questo posto che si chiama O2 Academy, dove si esibiscono spesso band, ma anche underground, indie rock, eccetera. Quindi restiamo anche nell'ambito rock, ma ci sono poi anche, dipende dalla serata, ci puoi trovare anche il gruppo hip hop emergente londinese. Adesso, visto che siamo a East London, poi c'è anche un'altra venue molto trendy uso il termine trend.
Sì, per capirci.
Esatto. Si chiama Tobacco Dock. Era una...
Una fabbrica di tabacco.
No. Non una fabbrica, ma un magazzino, una warehouse usata nel 1800 per, come appunto, polo di importazione del tabacco, e come dire, lo conservavano lì, e doveva diventare, interessantemente, non esiste interessantemente, però, doveva diventare un centro commerciale, quindi negli ultimi anni era stata comprata da un investitore che ci voleva fare un centro commerciale. Il progetto poi fortunatamente è naufragato, perché si trova in una zona di Londra che si chiama Docklands, dove c'è di tutto tranne che centri commerciali. Mm-hmm. È una zona molto underground, molto street, quindi un centro commerciale sarebbe stato un pugno nello stomaco. Per fortuna il progetto è naufragato, e quindi adesso è rimasto questo complesso di grandi magazzini, non nel senso italiano, ma proprio di ex magazzini, quindi sono proprio quattro mura messe in piedi, si parla di interni altissimi e vuoti. L'unica cosa che c'è lì è un sandwich shop e questo locale che si chiama appunto Tobacco Dock, dove fanno eventi, anche lì si tratta di piuttosto musica indipendente e rock. E poi, vabbè, non si può non citare Dalston, che è una delle mie aree preferite. Lì si trova un po' di tutto. Se vi piace il reggae, andate al Passing Cloud. Se vi piace l'hip hop, andate al Visions o al Birthdays. Se vi piace l'elettronica, loud, minimal, andate al The Nest.
E questi sono tutti a Dalston?
Quest'area che si chiama Dalston, che è sempre a East London, è un'area super super in voga al momento, dove, diciamo, non è tanto da turisti, è molto da inglesi. L'inglese hipster... giusto, cool, va a Dalston la sera.
Ma una curiosità, per quelli che come un po' me e te sono bianchi fuori ma neri dentro.
Dalston.
È quello?
Sì.
Ah, è lì bisogna andare.
Perché... Brixton, si può anche andare a Brixton, ma a Brixton ci sono più cose mirate, ci sono concerti, serate precise. Invece a Dalston, dal giovedì alla domenica, qualsiasi sera vai a caso e trovi qualcosa.
Scusa la prosaicità della domanda, ma una seratina, un boccone, la birretta e concertino, quanto spendiamo?
Non lo volete sapere. un po', molto più che a Milano, dai 50 pound in su.
Dai 50 pound in su?
Sì, diciamo anche piuttosto verso i 70. Qui a Londra non puoi bere una birretta, cioè qua a Londra non esci per bere una birretta. Se bevi una birretta e basta, la gente ti guarda e dicono: oddio, un alieno.
Qualche birretta, diciamo.
Esatto.
Molto cara la vita a Londra per un italiano.
Bisogna dire, Londra è carissima, gli stipendi sono abbastanza adeguati e comunque, anche se non guadagni tantissimo, riesci ad avere, secondo me, un livello di vita più completo, più alto di quello che magari avresti in Italia. Ti riesci a permettere più cose, perché Londra ti offre opzioni care, ma ti offre anche un sacco di opzioni cheap. L'affitto e i trasporti sono l'unica cosa che veramente ti danno la mazzata, però poi per le birrette e il cibo le alternative sono numerose abbastanza da consentire a qualsiasi portafoglio di divertirsi.
A questo punto non ti resta che annunciare il brano con cui andiamo a chiudere questo collegamento.
Ah, così? Al brucio?
Sì.
Sì, no, aspetta, ti devo dare un pezzo di Londra. Ti do un pezzo del grime londinese. Ti do Too Many Men di BBK, Boy Better Know.
All right then, it's gonna be a mud thing.
Shooty, are at BBK, Monday to Sunday, I'm like BBK. Jamie Skepta, Wiley, Frisco, Maximum, yeah, that's BBK. Add me to the list, that's BBK. Can't forget Sam, that's BBK. I seen a lot of guys...
In chiusura di puntata... Oggi on the road a Londra, ci spostiamo a Fulham. Abbiamo già accennato prima con Coco, Fulham è un quartiere molto bazzicato dagli italiani e che piace molto agli italiani. Andiamo in un ristorante che ha una tradizione italiana. Forse è la prima volta che vi parlo di un ristorante a tradizione italiana in un posto fuori dall'Italia. E se ne parlo ci sarà un perché. Noi siamo collegati telefonicamente con Aaron, che è il titolare. Aaron, benvenuto.
Salve, good afternoon.
Un nome, Aaron, sembra esotico, ma Aaron ha radici italiane, se non sbaglio, è un omaggio di tua madre a Elvis. Ricordiamo che The King of Rock and Roll all'anagrafe si chiamava Elvis Aaron Presley, giusto?
Infatti è giusto, e mia madre aveva la passione per Elvis Presley, ecco perché mi chiamo così. Non è un nome pugliese, essendo io di Foggia,
Vi dicevo di un ristorante di tradizione italiana con materie prime però autoctone. Io ricordo, ho uno splendido ricordo di un gamberone scozzese al nero di sepia, ma dopo arriviamo anche ai piatti. Aaron, il suo ristorante è in Fulham Road, ci conferma anche lei che è un quartiere molto amato dagli italiani?
Sì, è un quartiere, sì, per la maggioranza negli ultimi anni è diventato, ci sono tantissimi italiani, siamo confinanti con Chelsea, la zona è bellissima, e
una
curiosità, un ristorante qui, qui in questa zona da 6 anni, siamo un ristorante pugliese con concetto afrodisiaco.
Ecco, poi arriviamo anche all'afrodisiaco, volevo chiederle come si fa a fare la spesa in un mercato dove si può acquistare sostanzialmente il mondo e riuscire ad abbinarlo al sapere della nonna, che è un po' il segreto per certi versi della sua cucina.
Esatto, esatto. Sono le tradizioni che si tramandano da padre in figlio. Viviamo in un'epoca dove c'è il fusion, dove c'è diversi tipi di cucina, ma la cucina mediterranea, quella che si mangia a casa, è quella che nel tempo resta ed è sempre la migliore, la più salutare. Vivo in una città dove posso comprare qualsiasi cosa dall'Italia, mi arriva giornaliera in Inghilterra. Esempio, burrate, pesce, di tutto. Mi arriva tutto direttamente dall'Italia. Questo è il potere pure di una grande città come Londra.
I gamberoni che avevo assaggiati erano scozzesi?
Erano scozzesi, sì. Poi ci mettiamo il tocco di Puglia, dall'olio d'oliva e altre verdurine che c'erano giornalieri.
Certo.
Ma il gamberone era scozzese, la ragosta mi arriva dal Canada. È tutto fresco e vivo, è incredibile.
Una curiosità, che concezione hanno gli inglesi della cucina italiana?
Negli ultimi 10 anni sono cambiati radicalmente, da quando esistono le compagnie come le EasyJet o Ryanair, che hanno dato possibilità agli inglesi di volare molto più frequentemente, hanno una cultura gastronomica quasi pari alla nostra. 10 anni fa era impensabile, ora è incredibile. Non c'è più il concetto che l'inglese mangia male, l'inglese... No, sono cambiati in maniera radicale, pazzesco. A vantaggio nostro, ovviamente.
È chiaro, perché hanno imparato andando direttamente sul posto.
Esatto, esatto, esatto.
Per chi fa questo lavoro è una benedizione.
Per questo lavoro è certo, certo.
Accennava anche lei prima a questo concetto, a questa matrice afrodisiaca. Se non sbaglio c'è in ballo addirittura anche una sorta di brevetto. Ce la puoi spiegare bene?
Il brevetto è quasi terminato. Noi abbiamo fatto una ricerca sui prodotti afrodisiaci presenti nella nostra cucina. E quando abbiamo cominciato a fare la ricerca abbiamo notato che erano già presenti, dalla rucola al carboidrato, all'olio d'oliva, le dico quelli più sconosciuti, perché tutti quanti conoscono come afrodisiaco l'ostrica o il peperoncino o il tartufo.
Tre elementi cardini, invece c'è molto di più.
C'è molto di più, che è già presente nella nostra cucina, noi non lo sapevamo. Ecco perché ho chiamato il ristorante Gola, che è uno dei 7 peccati capitali, e abbiamo abbinato la cucina mediterranea pugliese con i prodotti afrodisiaci.
I risultati sono garantiti?
Sì, almeno per noi per il momento sì. Ci fa piacere vedere le persone che sono eccitate dal ristorante.
Senta, un piatto, secondo questa logica, che potrebbe presentarci, che ha delle inaspettate valenze afrodisiache, quale potrebbe essere?
Ma d'inverno, che lavoro molto con il tartufo, facciamo tipo dei ravioli ripieni con pecorino e miele al tartufo bianco, in crosta di pistacchio. Però i piatti tipici, come lei menzionava prima, tipo la semplice orecchietta con le braciole, dove ci sono i pinoli che sono afrodisiaci, la pasta, la ricotta nostra pugliese, le persone sono più che soddisfatte di questo piatto, è uno dei piatti che va di più in assoluto.
Tra i suoi clienti ci sono anche personaggi famosi italiani come Francesco Totti o Massimo D'Alema o anglosassoni come membri della B-Band degli One Direction, ma mi tolgo una curiosità, io questo non posso non chiederglielo, visto che lo stadio non è distantissimo, quando era al Chelsea non è che è mai venuto almeno una volta Mourinho?
Ma una volta è venuto e i miei ragazzi non l'avevano riconosciuto, e in quel periodo lì io avevo la Special One, che era una puttanesca da Mourinho, che era un tipo di pasta, e lui entrò per questo motivo. Persona tranquillissima, molto, molto semplice, molto semplice. Peccato che non c'è più, ma ora verrà il nostro Conte.
Esatto, ma ha già fatto avere i biglietti da visita a Conte?
Non ancora, non ancora, ci sto lavorando.
Ma adesso Conte non mi ricordo, Conte è pugliese come origine?
Leccese. Sì,
Leccese.
Sì.
Tra Foggia e Lecce sì. C'è un po' di rivalità, ma si può chiudere un occhio.
No, abbiamo il gemellaggio, è con i Bari che abbiamo...
Ah, ecco, vabbè.
A punto di vista calcistico, ovviamente.
Senta, io direi che dobbiamo spendere almeno una parola per lo chef. Io ho mangiato un piatto da 10 lode, tagliatelle fatte in casa con moscardini al vapore, mojito e foglie di menta. Il merito va ad Angelo Prezio, il giovane chef che folleggia in cucina.
Esatto. Con cittadino mio, foggiano pure lui, è l'artista del ristorante. Il ragazzo è molto ambizioso e ci troviamo molto bene.
Aaron, un'ultima cosa. A Londra si mangiano le cucine del mondo. Un consiglio per chi almeno una volta vuole provare un piatto 100% inglese, non da lei ma in giro per Londra. Che cosa gli consigliamo?
Ma di andare la domenica nei pub, quelli semplici, a mangiare il roast beef, che è un piatto inglese. Sono i migliori ristoranti. Per i roast beef ovviamente lo facciamo meglio noi in Italia, sinceramente. Ma perché? Perché noi facciamo le salsine, loro l'hanno fatto, ma è tutto molto plain. Plain significa scondito, no? Però è il loro piatto tipico. Nei pub secondo me si mangia la migliore cucina inglese.
Noi invece consigliamo Gola a Fulham, se andate sulla nostra pagina Facebook trovate già l'indirizzo e una fotografia e a breve anche sul nostro blog tutti i dettagli di questo ristorante che vi consigliamo. Aaron, grazie mille, io direi che noi ci salutiamo con un brano di Elvis, non può che essere così.
Ah, grazie.
A presto.
I gave a letter to the postman, he put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back.
She wrote upon it, return the sender.